Ciao a tutti e ben ritrovati. Sono Salvatore La Sorella, uno dei soci fondatori della Puglia Retrocomputing, un'organizzazione di volontariato che opera a Bari nel settore dell'archeologia informatica. Benvenuti a questo podcast, il terzo della serie intitolata Una notte al museo, nel corso della quale ci proponiamo di scoprire assieme alcuni dei computer del passato che attualmente sono ospitati presso il Museo del Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di Bari. Nel corso dei precedenti podcast abbiamo dato uno sguardo al PDP-8S ed al PDP-11 prodotti dalla americana Digital Equipment Corporation. In questa terza notte al museo ci troviamo di fronte invece ad un computer tutto italiano, il Selenia GP160. I calcolatori GP16 e GP160 vennero realizzati dalla Selenia Industrie Elettroniche Associate SPA, un'azienda italiana operante nel settore dell'elettronica, satelliti, impianti radar, telecomunicazioni e della difesa, che aveva stabilimenti a Fusaro, Roma, Giugliano e Pomezia. La Selenia era una società pubblica con sede a Napoli, controllata dall'IRI attraverso Finmeccanica e STET, fondata il 22 marzo 1960 con il nome di SIPEL, Società Industriale Prodotti Elettronici SPA. Essa era frutto della fusione di Sindel e di Microlambda. A sua volta, Microlambda, società per studi ed applicazioni di elettronica esistente dal 1951, era una società già attiva nel settore della radaristica, mentre Sindel era un'azienda composta da un gruppo di ex ingegneri della Microlambda che avevano costituito una società in proprio.
Mai più nessuno al mondo t'amerà così, perché nessuno al mondo soffrirà così.
La fusione aveva l'obiettivo di creare un polo industriale italiano per la creazione di complessi elettrici ed elettronici per uso militare. La SIPEL si trasformò in Selenia il 6 giugno 1960 ed ampliò il suo settore alle applicazioni per informatica e telecomunicazione civili. Nello stesso anno collaborò alla costruzione del sistema missilistico contraereo NATO Raytheon MIM-23 Hawk su licenza dell'americana Raytheon. Nel 1969 ebbe un ruolo primario in CIA SPA, un consorzio italiano che si occupò della progettazione e della costruzione del satellite per telecomunicazioni Sirio 1, in virtù della sua specializzazione nella produzione di apparati di telecomunicazione e telemetria. Le sue attività trovarono impiego anche nel settore meteorologico, missilistico ed aeroportuale. Nel 1982 le attività di Selenia Divisione Spazio vennero cedute a Selenia Spazio SPA. Il 22 dicembre 1990 Aeritalia incorporò Selenia, cambiando la denominazione in Alenia, divenuta in seguito Selex ES, la quale è infine confluita nell'attuale Leonardo SPA, attiva nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza. Nella seconda metà degli anni 60, poco dopo la fondazione, la Selenia progettò e realizzò i microcomputer per uso industriale Selenia GP16 e GP160, che furono tra i primi esempi di elaboratore per utilizzo generale di produzione italiana basato su logica cablata, cioè senza impiego di microprocessori o controllori integrati. Il bus dati era basato su una logica a 16 bit, molto simile al quasi coevo PDP-8, il quale, tuttavia, a differenza del nostro GP-160, conobbe una grande diffusione anche tra il grande pubblico. La progettazione avvenne a Roma e fu diretta dall'ingegner Saverio Rotella, mentre la produzione ebbe luogo negli stabilimenti di Fusaro, in provincia di Napoli. I primi computer vennero consegnati nel 1973.
Pazza idea.
ciascun computer pesava 40 kg, misurava 31 x 48 x 69,5 cm ed era montato in un rack di tipo standard industriale da 19 pollici. La capacità di memoria era pari a 32 kB. La memoria era del tipo a nuclei di ferrite, una tecnologia dell'epoca oggi totalmente abbandonata, in quanto sostituita dalle memorie statiche ad alte capacità tipo ROM, EEPROM e RAM e recentemente dalla memoria flash. Il pannello frontale dell'elaboratore era dotato di pulsanti e spie luminose ed era apribile per consentire un facile accesso alle schede interne. Questo calcolatore era soggetto a periodici problemi di funzionamento legati ai connettori a pettine posteriori, in quanto i contatti erano riportati direttamente sulle schede e non erano trattati. Erano quindi facilmente soggetti ad ossidazione, richiedendo un'accurata pulizia periodica, spesso effettuata estraendo le schede tramite il pannello frontale ed utilizzando una gomma per cancellare le piazzole di contatto del pettine presente sulla scheda. Ogni singolo programma, poteva essere eseguito un solo programma alla volta, doveva essere introdotto nella limitata memoria prima di essere lanciato, ed il caricamento in memoria avveniva grazie al Tape Operating System. Il TOS consentiva la compilazione, la prova e la messa a punto, cioè il debug, di programmi dell'utente. Il linguaggio di programmazione gestito dal calcolatore era l'assembler, un codice mnemonico basato su semplici istruzioni comprensibili dall'operatore da convertire poi in linguaggio macchina. Per cui i programmi scritti, dopo la fase di editing e debug, con avanzamento step by step a singola istruzione per verificare il corretto funzionamento del programma realizzato, dovevano anche essere compilati, cioè tradotti in istruzioni in linguaggio macchina esadecimale prima di divenire degli eseguibili, tramite un apposito programma applicativo ed essere poi trasferiti su nastrino perforato per l'archiviazione ed il successivo utilizzo. Il loro successivo caricamento avveniva manualmente, tramite istruzioni impostate da pannello tramite un lettore a banda perforata incorporato in un sistema telescrivente. Il controllo del sistema era reso possibile per mezzo del colloquio, accentuatamente interattivo per l'epoca, tra l'operatore ed il sistema, realizzato con comandi espressi in un linguaggio di tipo corrente, che prescindeva quindi dalla consultazione di manuali d'uso. La telescrivente costituiva il terminale di controllo del computer su cui veniva stampata la messaggistica di controllo e l'allarme del sistema. I nastrini disponibili erano dunque copie dei programmi sorgenti che venivano conservati fino al loro aggiornamento dovuto all'evoluzione del software e servivano per duplicare, sempre tramite la perforatrice, altri nastrini per sostituire quelli usati in caso di logoramento o danneggiamento che ne impedisse la lettura.
Che prigioniero è, respiriamo liberi, io e te, e la verità si offre nuda a noi, e limpida l'immagine, ormai. Sensazioni, giovani emozioni si esprimono purissime. Noi.
Nonostante le limitate capacità di memoria e del set di istruzioni a disposizione, questi calcolatori assolvevano bene il compito loro assegnato, pur se limitato come funzionalità. Gli utilizzi industriali più noti furono nelle torri di controllo degli aeroporti, ad esempio a Venezia. Una versione modificata e potenziata fu anche utilizzata nei gruppi speciali di XELT, la prima centrale telefonica elettromeccanica italiana e seconda d'Europa. Il GP16 fu adottato anche dalla Olivetti. Questi calcolatori furono utilizzati per tutti gli anni 70 anche per applicazioni come la medicina nucleare, nei sistemi di dosaggio in radioterapia o nell'automazione industriale, nelle linee di saldatura delle autovetture Fiat. Due calcolatori Selenia GP16, Master e Slave più un'unità di riserva, gestivano fin dal 1975 a Ciampino la fase di elaborazione dei dati radar ricevuti dalle testate radar di Poggio Lecceta, Monte Codi, Monte Stella, ATCR2, Fiumicino e Marconi. Successivamente i GP16 furono sostituiti dai Selenia GP160, simili nell'architettura generale ma di maggiori prestazioni funzionali.
Sempre tua quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù, male che ti vada avrai, tutta me se ti andrà per una notte.
Il GP160 era composto dai seguenti elementi: il GP bus, un processore centrale, unità di estensione del processore centrale, memoria, moduli input-output. Il GP160 introdusse un'innovazione fondamentale rispetto ai sistemi della classe precedente, il GP bus per lo scambio dei dati ad alta velocità tra le varie unità del sistema. Grazie a questa concezione, il processore centrale, i moduli di memoria e le unità di governo delle periferiche, tutti collegati attraverso il GP bus, potevano comunicare tra di loro e la struttura del sistema è tale da permettere il loro funzionamento in modo totalmente asincrono. Il processore non interviene quindi direttamente nello scambio di dati tra unità di input-output e memoria, e ciò permette una elevata capacità operativa del sistema. Il GP bus, che già nella configurazione di base disponeva di 20 utenze, 20 slot, poteva estendere la sua capacità di collegamento per mezzo di apposite unità di espansione, i cosiddetti bus expanders. Il GP bus del GP160 consentiva l'utilizzazione di 62 livelli di priorità assegnabili alle varie periferiche in fase di strutturazione del sistema. Tale assegnazione era data dalla collocazione fisica dei relativi moduli di interfaccia all'interno del GP bus. Termina qui la nostra terza notte al museo. Sono Salvatore La Sorella della Puglia Retrocomputing di Bari e vi do appuntamento al prossimo podcast. Conto di ritrovarvi tutti nel 1978, anno in cui è stato realizzato il prossimo pezzo di archeologia informatica che incontreremo. L'hard disk Hewlett-Packard 7925. A risentirci.